al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi, dagli studi di Roma del canale italiano della Radio Vaticana. Oggi, al di là della notizia, si occupa dei dati Istat sul lavoro in Italia. Ebbene, un giovane su tre in Italia è disoccupato e al sud una donna su due sembra non trovare lavoro. Sono dati resi noti dall'Istat, riguardano in particolare il lavoro giovanile fino a 24 anni. Nel primo trimestre del 2011 la disoccupazione giovanile sale al 29,6% contro il 28,8% dello stesso periodo nei primi tre mesi del 2010. Quindi disoccupazione giovanile al 29,6% nei primi tre mesi di quest'anno, dal 28,8% dei primi tre mesi dell'anno scorso. Per quanto riguarda invece il Sud Italia, il dato più importante riguarda le donne disoccupate nel Mezzogiorno. Sono il 46,1% della popolazione, quasi una su due è disoccupata. Per cercare di approfondire e di capire questi dati, io saluto il primo ospite di oggi, il professor Mario Napoli, docente di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Professor Napoli, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a loro.
Dobbiamo dire, una prima analisi, che è un dato, quello della disoccupazione giovanile in Italia, che non accenna a scendere. Ma dobbiamo anche dire che più in generale il tasso di disoccupazione in Italia, anche per chi ha oltre i 25 anni, resta molto alto. Qual è la sua prima valutazione, professor Napoli?
Beh, la mia valutazione è che non possiamo utilizzare semplicemente il metro congiunturale per analizzare questi dati. Sì, c'è la linea congiunturale di tendenza, un po' di assorbimento sul tasso generale.
Ecco, lei cosa intende per linea congiunturale?
La linea congiunturale c'è quel che collega, come succede sempre in tutti i paesi industrializzati, l'andamento dell'occupazione al dato economico di breve periodo. No. Qui invece si riflettono.
Quindi lei, la interrompo per far capire bene ai nostri amici. Quindi crisi economica, meno posti di lavoro.
Certo, certo. No, è anche questo, ma qui vengono al pettine tutti i problemi strutturali del nostro sistema economico, essenzialmente poi il divario tra nord e sud. La situazione al nord non è una situazione preoccupante dal punto di vista occupazionale, perché anzi c'è una carenza di domanda di lavoro, perché per alcune professionalità non si riesce a trovare le persone adatte, ma qui richiama ancora una volta il vecchio problema dei servizi per l'impiego, che non sono capaci di inserire domande e offerte, perché la riforma che ha affidato alle province la gestione delle cosiddette politiche attive non è stata poi realizzata. Siamo l'unico paese europeo che non aiuta in via congiunturale la ricerca del posto di lavoro, e questa è una delle cose principali. Però direi che il dato strutturale fondamentale è la mancanza di politiche di lungo periodo da parte del sistema politico e anche da parte delle relazioni collettive, che recentemente però hanno dato un segnale positivo. L'accordo sulla contrattazione collettiva premia quella linea che sul territorio, penso soprattutto alla Lombardia, ha privilegiato proprio gli accordi tendenti a mantenere o a sviluppare l'occupazione. Perché la via fondamentale di tutela dell'occupazione è la via della ripresa dello sviluppo, non c'è possibilità di occupazione per decreto o in via congiunturale, occorre il governo complessivo del paese, a cominciare dalle relazioni industriali e finendo alla politica e proseguendo con la politica industriale, perché per rendere le condizioni fattibili. Il problema grosso nostro è il Mezzogiorno d'Italia. E lì purtroppo negli ultimi anni si è fatto perdere un decennio in cui quel minimo di avvicinamento che c'era stato tra nord e sud è tornato a sprofondare nella differenza. Il sud ci vuole una politica di sviluppo, senza sviluppo le forze di lavoro che sono lì potenzialmente molto varie, tra l'altro, perché ricordiamoci che nel sud la disoccupazione è femminile e intellettuale soprattutto. E qui cosa bisogna fare? Bisogna prima di tutto riuscire a spendere questi fondi sociali europei che non vengono spesi. Sono spese quelle per lo sviluppo e anche per la qualificazione professionale, ma le nostre regioni del Meridione non riescono a sviluppare, salvo qualche eccezione, non riescono a sviluppare questa linea. Ma poi occorre una ripresa globale, un segnale forte al Paese che in questi anni ha guardato al Nord come problema politico, mentre il problema di fondo rimaneva sempre il problema del Mezzogiorno con i suoi ritardi.
Professor Napoli, mi perdoni, per cercare sempre di capire meglio.
Sì.
Guardando alla storia economica e sociale italiana, possiamo dire che anche dagli anni 60, dagli anni del dopoguerra, dopo il boom iniziale del dopoguerra, forse la problematica del lavoro in Italia è un qualcosa che è sempre esistita o no?
È sempre esistita perché di fatto nel Mezzogiorno si sono create prima le grandi cattedrali sul deserto e poi la politica industriale con la crisi dell'IRI e delle grandi imprese si è lasciata aperta.
Allora, in passato
bisognava sostituire una politica di incentivo alle piccole e medie imprese anche nel Mezzogiorno, come è avvenuto nel Nord.
In passato, professor Napoli, la carenza, cioè i posti di lavoro sono stati creati dallo Stato che ha aperto grandi industrie, grandi fabbriche, e oggi questo non c'è più. Parimenti la piccola e media impresa, gli artigiani, che è l'altra grande ricchezza del lavoro italiano, non ce la fa a reggere senza l'aiuto dello Stato.
Certo, ma qui il problema è di vedere qual è l'aiuto che lo Stato deve dare, non l'aiuto diretto come si faceva una volta, ma l'aiuto in infrastrutture e in sostegno esterno. La politica delle reti o dei distretti al nord è la politica che serve, perché le nostre piccole imprese oggi, dinanzi al grande problema della globalizzazione, non possono reggere con le professionalità che hanno bisogno di investire in intellettualità, quindi occupare di più le forze di lavoro intellettuali, diplomati e laureati. Anche questo è un problema che riguarda anche il nord. Il nord, se vuole crescere, deve investire in laureati e diplomati, ma deve investire soprattutto in ricerca e sviluppo, e deve investire in quelle reti di sostegno alla crescita, senza le quali la piccola impresa da sola non si può fare. Pensa ai consorci per le esportazioni, pensa ai laboratori di ricerca in comune, penso alla brevettabilità dei prodotti, penso all'utilizzo delle grandi aree infrastrutturali dismesse, cosa che riguarda soprattutto più che il Mezzogiorno, riguarda le realtà industriali del nord. E quindi cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe che ognuno facesse la sua parte, ma ci vorrebbe, quello io l'ho detto sempre in diverse occasioni, ci vorrebbe, adesso che si è mantenuto per fortuna l'accordo, si è realizzato l'accordo sugli assetti contrattuali e sulla contrattazione aziendale, che è una contrattazione per lo sviluppo, è stata così in Lombardia, no? I grandi contratti, anche in deroga, i grandi contratti aziendali, anche in deroga, sono stati stipulati per rendere possibile lo sviluppo territoriale. Ecco, io auspicherei un'estensione del metodo contrattuale per gli sviluppi dei territori. Il Mezzogiorno ha avuto dei momenti di grande pianificazione territoriale con i patti di aree e contratti. Tutto questo è stato smantellato e quindi non essendoci un tessuto imprenditoriale e non essendo presente la società civile, il Mezzogiorno non ha potuto più fissare linee di obiettivi di crescita momentanei e di medio periodo, insomma, questa è la cosa.
Professor,
noi avevamo dei grandi processi di area, processi di pianificazione territoriale con le quali anche il sud, il nord si era per così dire gemellato a fare alcune cose per il sud. Visto che è impossibile ricorrere alla vecchia leva del trasferimento da sud a nord, è importante che le imprese del sud devono crescere anche con il supporto delle imprese del nord. Questa è la grande scommessa da riprendere.
Professore,
un'ultima... Non si può fare questo se non c'è una politica di sviluppo nazionale e una politica industriale. Pensiamo alla riconversione di Termini Imerese. Pare che ci siano 15 progetti, ma ancora non si sa niente. Quindi è importante che le risorse più significative del paese si muovano nella direzione degli obiettivi fondamentali.
È chiarissimo. Un flash finale prima di chiudere: si può parlare quindi di una pericolosa tendenza cronica di mancanza del lavoro in Italia, che la politica però non riesce a gestire.
Sì, ma mancanza cronica non per destino ineffabile, mancanza cronica per mancanza degli strumenti adeguati, insomma.
Quindi c'è una responsabilità della politica.
E torniamo sempre lì, purtroppo i tempi dell'economia e delle relazioni collettive non coincidono con i tempi della politica. Noi in questo momento però abbiamo un momento favorevole per le relazioni industriali, quindi io auspicherei, se non si riesce a fare un accordo a tre, perché il governo è vacillante, almeno un grande accordo per lo sviluppo tra sindacati, Confindustria e le altre parti sociali, e grandi accordi per lo sviluppo sull'area territoriale in cui ricerca, formazione, utilizzo del lavoro qualificato vengono messi in condizione, potrebbero essere delle misure di risposta. Perché qui il rischio grosso anche al nord è che quando le imprese vorranno riassumere non trovano il personale, quindi è opportuno, le imprese si lamentano molto spesso, non trovano le professionalità adeguate. Intanto assumi e subito destini l'occupazione alla formazione specifica. Questo potrebbe essere una soluzione. Se io mi aspetto invece di trovare la persona già formata in alcune professionalità, specialmente dell'artigianato, della piccola impresa, riesco senza lamentarmi della mancato funzionamento del mercato del lavoro.
Grazie a professor Mario Napoli, docente di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Buon lavoro.
Grazie.
Saluto Pierluigi Sassi, secondo ospite della nostra riflessione oggi sui dati Istat per la disoccupazione giovanile. Pierluigi Sassi è il direttore di coscienzaimprenditoriale.it, il magazine online del Lucid, l'unione di imprenditori e dirigenti cristiani. Sassi, grazie anche a lei.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Allora, i sindacati sono molto preoccupati di questi dati, che parlano, li ripeto per chi solo ora si fosse messo in ascolto del nostro programma, i giovani fino a 24 anni nel primo trimestre 2011, la disoccupazione tra loro sale al 29,6% quest'anno dal 28,8% dell'anno scorso, mentre nel sud Italia il 46% delle donne è a casa, quasi una donna su due. Sassi, lei rappresenta gli imprenditori e i dirigenti cristiani. Che valutazione date di questo dato, secondo voi?
Beh, allora, intanto comincerei col dire che non è tutto negativo quello che si vede, nel senso che insomma, noi imprenditori spingiamo sempre per una visione ottimistica delle cose, perché è sull'ottimismo che si può costruire un po' di futuro, e va detto che i dati di disoccupazione in generale stanno subendo una lieve flessione, cioè si sta comunque cercando di uscire da una dimensione di crisi nera, e sicuramente però ci sono dei dati allarmanti che, più che non quelli della disoccupazione giovanile, che ripeto sono sicuramente al centro dell'attenzione, è quella della inoccupazione, cioè del fatto che non c'è neanche ricerca più di lavoro per molte unità, siamo circa più 80.000 unità per le persone che non cercano più attivamente lavoro e circa 60.000 in più che non sono più disponibili a lavorare, che quindi escono proprio totalmente da una dimensione lavorativa, e sicuramente questo diventa un dato molto allarmante se incrociato con quelli dei giovani. Qual è il quadro che ne emerge? Sicuramente un quadro dove noi siamo collocati in un'economia stagnante, in un'economia dove il lavoro comincia veramente a mancare, e secondo noi che siamo imprenditori e che siamo imprenditori che costruiscono la propria imprenditorialità su dei valori solidi come quelli della dottrina sociale della Chiesa, quello che non è più abbastanza premiato è il rischio. Nel senso, il lavoro, diciamolo, si genera attraverso la scommessa, sulla propria capacità di portare avanti un progetto, sull'affidabilità di un sistema che premia questa disponibilità al rischio da parte di chi si mette in gioco, e questo produce ricchezza, valore e soprattutto occupazione per tutti. Quindi un meccanismo di distribuzione della ricchezza che è quello del lavoro.
Sassi, chiedo scusa, da tempo noi commentiamo questi dati sulla disoccupazione giovanile, dovremmo pensare poi ai tanti altri 40 e 50 anni che sono esclusi dal mondo produttivo, e lì il dato forse messo insieme a quello dei giovani entro i 24-25 anni sarebbe ancora più difficile per la situazione sociale italiana. Ma come se ne esce? Cioè, voi imprenditori rischiate, certamente talvolta ci rimettete anche del vostro lavoro, della vostra ricchezza, ma c'è una strada da percorrere, perché noi da anni continuiamo a fare queste analisi, continuiamo a dirci che ci sono dei problemi, ma le responsabilità di chi sono? È il sistema in generale che non funziona più? È la politica che non è più in grado di dare strumenti per creare lavoro? È il contesto europeo che costringe i singoli paesi a fare delle scelte che spesso sono avulse dalle loro realtà sociali e creano più problemi che vantaggi? Che sta succedendo?
Beh, allora, il quadro politico europeo è un quadro politico, secondo me, ancora tutto da definire, nel senso che abbiamo una moneta unica, ma non abbiamo ancora una politica unica, non abbiamo ancora una unità vera, non è certo attraverso una moneta che si può fare un'economia di carattere generale, nonostante poi questa economia europea sia invasiva su quelle nazionali.
Ecco, Sassi, questo è un altro punto.
L'economia nazionale, la politica nazionale offre un quadro anche di scarsa competenza a volte, e questo è molto grave per l'impresa, perché l'impresa si basa sulle competenze, ha bisogno di altissimi livelli di professionalità, perché ormai non competiamo più sul livello nazionale, competiamo su uno scenario internazionale, e non solo perché abbiamo una spinta propulsiva verso l'internazionalizzazione dell'impresa, ma perché il mercato è diventato globale. Quindi oggi la mancanza di professionalità da parte della politica è un peccato grave, è una colpa grave, e questo non si può certo nascondere. Poi secondo me noi siamo tutti ancora vittime di un retaggio culturale. Lei dice i sindacati si lamentano, ma i sindacati nella dinamica del lavoro hanno giocato spesso un ruolo che non era il loro, hanno portato avanti una politica che era politica e non era difesa del lavoratore o del lavoro in senso stretto, ma questo non perché non volessero, ma perché le dinamiche politiche e sociali del nostro paese sono state tutte strumentalizzate in una qualche misura. Questo non si può, bisogna avere il coraggio di uscire completamente da questa dimensione per entrare in una dimensione di altissima professionalità. I problemi vanno affrontati con professionalità, con capacità, così si può andare incontro a qualunque difficoltà, a gestire qualunque tipo di crisi. Se invece siamo vittima di retaggi, che dobbiamo fare?
Quindi c'è anche un problema culturale in questi dati sulla disoccupazione giovanile, un problema culturale che riguarda il mondo politico, il mondo economico, ma anche gli stessi giovani che cercano lavoro.
Assolutamente sì, bisogna imparare a affrontare i problemi con competenza e professionalità, premiando chi si spende per risolverli, per affrontarli, certo in una dinamica di interesse anche personale, ma questo è il motore del mondo, non si può negare questo, non si può accusare qualcuno solo perché cerca il proprio profitto, è nella leva del profitto che il mercato funziona, però bisogna innescare meccanismi di fiducia, il mercato è fiducia. Se noi oggi tutte le dinamiche tipiche del mercato le contaminiamo con retaggi culturali, con problemi politici, con problemi storici, non affrontiamo i problemi reali che sono quelli dell'economia, che sono quelli sociali, che sono quelli del lavoro, che invece vanno affrontati tecnicamente.
Sassi, un'ultima domanda. Dobbiamo rassegnarci al lavoro flessibile per cercare di uscirne?
Questa ormai è una condizione essenziale e assolutamente ineliminabile. La flessibilità del mercato del lavoro è stata storicamente conclamata e rappresenta di fatto il riconoscimento di uno Stato che non è solo del lavoratore, ma è del mercato in generale, cioè tutto è precario nel mercato. Bisogna rendersi conto che se non si edifica costantemente un'attività, un lavoro, un business, quello necessariamente decresce, e quindi l'instabilità è tipica del mercato. Affrontarla con valori solidi che danno un contraltare di stabilità valoriale al mercato è quello che noi imprenditori cristiani continuamente dichiariamo attraverso anche il nostro impegno sul fronte della dottrina sociale, perché siamo convinti che nel lavoro si manifestano le vocazioni dell'uomo, si valorizzano i talenti dell'uomo. Però questo non vuol dire portare una finta stabilità nel mercato dicendo io ti assumo a tempo indeterminato. Ti assumo a tempo indeterminato non vuol dire uscire da una condizione di precarietà oggi. Questo culturalmente va accettato.
Grazie a Pierluigi Sassi, direttore di coscienzaimprenditoriale.it, il magazine online dell'UCI, dell'Unione di Imprenditori e Dirigenti Cristiani. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento. Abbiamo parlato della disoccupazione giovanile record. Nel primo trimestre 2011 è arrivata al 29,6% contro il 28,8% dei primi tre mesi dell'anno scorso. Io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.